to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
...1914... e siamo arrivati a... sparano un po' troppo oggi, sto parlando a bassa voce quasi, e va sul rosso, ok, no, andiamo sul rosso, sono un po' troppo alti i microfoni, però magari tenendoli un po' distanti forse riusciamo a evitare di spaccare le orecchie e rovinare il sonoro. Allora,
questo,
vedi
questo trucco, questo barbatrucco?
Non lo so. O c'è una microfonata, come si dice, etera. Vabbè, lasciamo. Insomma, oggi è intanto giovedì 26, vero? Novembre.
Esatto.
2015.
Stavo cercando un calendario in giro, vediamo se c'era.
Ce ne sono tanti.
Ci sono tante
di
cose.
Di quelli storici,
ma non,
anche.
Sì, ma non c'è un calendario.
Di quello...
Siamo sprovvisti di un calendario che ci indichi man mano in quale periodo,
sì,
ci addentriamo.
Dove siamo,
ci addentriamo,
messi,
esatto,
il punto, cioè, di il punto spazio-tempo.
Ci addentriamo...
Giovedì 26 novembre, per
sì,
fortuna,
no,
esistono i cellulari.
Esatto.
E quindi sappiamo che siamo giovedì 26
novembre. Ci addentriamo, intanto spunta qualche astante. ci addentriamo verso il dicembre, perché è il mese comunque dove a questo punto della guerra loro sono coperti di neve in questo momento, sì. E quindi stanno facendo delle pause invernali dove finalmente potranno bruciare le scale che
abbiamo
dovevano...
questo rosso che va dei microfoni, qual è il cursore? È giusto, quindi ci stanno dicendo che possiamo parlare tranquillamente, non vi stiamo spaccando le orecchiette.
Pensavamo noi, ma non è così.
Invece no.
E allora ne siamo lieti.
Sì. Però c'è il computer, quello con Twitter e tutto il resto che
non va.
Sembra che sia a passo di lumachetta. E no, questi erano degli intermezzi tecnici, visto che tanto siamo,
esatto,
ci siamo
catapultati
in radio.
Ci spunta per fortuna qualche aiuto.
Ci aiuta? Se no tra entrare e partire. Vabbò, adesso seriamente, perché in realtà devo darti e darvi una brutta notizia.
Cosa
cioè
stesso?
La trasmissione della volta scorsa, la settimana scorsa, non è stata registrata. Quindi non c'è il podcast. Tutto quello che abbiamo detto settimana scorsa è stato un unicum, si dice, no? Quindi
esatto.
Vale di più in realtà,
esatto.
Chi l'ha registrata per i fatti propri potrebbe venderla a peso d'oro la nostra trasmissione. Per cui c'è sicuramente qualcuno che l'ha registrata, secondo me.
Sì, assolutamente sì, per me c'è sempre qualche
potrebbe
prodigo,
anche
figliolo
fare
che...
un passo avanti,
esatto.
Mandarci una bella mail o scriverci su Facebook e mandarci l'audio.
Comunicarcelo.
Da inserire. Vabbè, quindi tutto quello che abbiamo detto la settimana scorsa, se l'avete perso, avete perso, a meno che non si faccia avanti l'anima pia. E questa settimana invece mi sono rassicurata, nel senso mi sono assicurata che qualcuno, qualche mito della radio provvedesse a metterci in calendario. Vedi che i problemi di calendario non sono solo cartacei, no? Sono anche di altro genere. Per cui tutta una serie di cose magari che abbiamo detto la settimana scorsa, se ce le ricontiamo.
Sì, no, ma abbiamo parlato comunque del momento, della situazione dove tanti sembrano essere un po' persi, lobotomizzati, appunto, come dicevamo anche prima nel backstage, diciamo, della trasmissione, che tanta gente è un po' lesa in questo momento. Poi adesso ci sono le festività natalizie. Quello che comunque
quindi
tanti...
quello che dicevi, no? Se in guerra e in trincea questi erano i momenti della neve...
Anche perché non dimentichiamo che è stato anche il periodo della Jeux Novelle, dove ci fu quella partita di calcio alla faccia di tutto e tutti, degli alti comandi, in quel momento appunto. Qui i soldati anglo-tedeschi si capirono una sola cosa, che erano degli esseri umani, né di più né di meno. Che in quel momento avevano capito che la guerra era solo una grossissima assurdità, e quindi si scambiarono quel poco che avevano, cioccolata, chi la birra, chi un po' di cognac, rum, quello che avevano a disposizione, venne scambiato fraternamente, venne data degna sepoltura ai caduti che si trovavano nella No Man's Land.
E in effetti l'anno scorso, proprio sotto Natale, abbiamo fatto una bella celebrazione di quel momento, che pareva potesse magari anche risolvere la situazione, e invece si concluse lì. Incredibile, sai le battute, no, che fai, no? Il giorno di Natale devi essere bravo e buono, no?
Sì, bravo. Poi e bravo giorni... No, ma adesso è cambiata. Adesso dobbiamo essere il giorno di Natale bravi e belli.
Okay.
Esatto, come dice il nostro caro premier Matteo Renzi, noi dobbiamo essere bravi e anche belli.
Tutti dall'estetista. Ok, bellissimo.
Ci hanno comunicato i nostri tecnici.
Abbiamo qua dei maghi, veramente delle maghe, che ci veramente permettono,
sì,
di
aiutano,
fare
aiutano questi poveri veramente.
No, io mi ero incartata lì davanti alla tastiera.
Ma per fortuna tu sai anche fare qualcosa, io proprio non so fare nulla, quindi devo appellarmi alla buona alla carità di questi tecnici. Grazie. Ringrazio i tecnici in questo momento.
Stavi
che
dicendo belli, no? In effetti qui di bellezza,
esatto,
non proprio, non ne abbiamo.
Quindi noi
non
stiamo
ci manca.
Appunto pensando che siamo in inverno,
che
e noi
siamo in inverno.
Vogliamo tentare di medesimare tesi marci nel momento in cui le trincee adesso sono
allora,
di neve.
Allora, se ti ricordi, già l'anno scorso avevamo anche sottolineato come il primo Natale è stato davvero fuori da ogni riga, nel senso che sono riusciti a farla. Wow, proprio in pieno.
Sì, perché comunque in ogni caso se ne sono altamente fregati di ciò che dicevano i comandi, che i tedeschi facevano quello, i tedeschi facevano l'altro, e comunque
non fidarsi.
Dall'altra parte lo stesso, la propaganda descriveva gli inglesi come barbari, stupratori e via dicendo.
Ormai noi siamo tutti avvezzi alla propaganda, sappiamo che la propaganda ci fa pensare,
certo,
che dei poveracci che premono sulle frontiere per entrare perché non ne possono più e stanno male, hanno bisogno, si possono spingere allegramente perché sono pericolosissimi.
Certo.
Pericolosissimi. Mentre quelli che devono fare i beli sono invece delle bravissime persone che
assolutamente
stanno risolvendo
i problemi. Ma loro di sicuro avranno sempre dei Natali gioiosi, perché con tutti i soldi che ci fottono di sicuro noi avremo forse una stecca
eppure
di cioccolata.
Con la propaganda,
loro avranno addirittura un tavolo di cioccolata.
Perché tu avrai la stecca di cioccolato? No, perché quest'anno è morto.
No, io penso, no, ma
in effetti
a parte
gli americani ormai ce l'hanno proprio messa nel cervello.
No, ma la cioccolata diciamo che non è una
è
cosa
buona.
Loro, perché no, ma la cioccolata, se ben ti ricordi, questo esisteva già nella Serenissima Repubblica, era una grossissima novità, era una cosa comunque che allora era riservata solo...
Si stai parlando di una degli avamposti, delle avanguardie, delle spezie, dei gusti.
Esatto, però appunto inoltrarono questa bevanda, questa nuova bevanda cioccolata, appunto, cioè famosissima, diventava un cult, diciamo, in Venezia della Serenissima Repubblica. Questa bevanda fatta con questo frutto tropicale, questa cioccolata, diventano pazzi, mentre adesso è a portata più o meno di tutti.
No,
c'è anche quella che costa un po' di più, un po' di meno.
Sin troppo alla portata di tutti, nel senso
però,
che veramente qui siamo arrivati al delirio veramente della rivoluzione francese, no? Per cui che sia storico o meno, quel non hanno il pane, dategli
le brioche. Allora adesso noi parafraseremo: non hanno il pane, dategli
la
cioccolata.
In una panetteria effettivamente ci sono sacchi di biscotti che al chilo costano meno del pane, per cui non saranno brioche ma biscotti persino
ma
con cioccolato
almeno li mangiamo. Comunque tornando
no,
dopo queste battute,
nel senso che la propaganda riesce anche,
esatto,
dopo 100 anni di storia, dopo
ma difatti
100 anni
io ho avuto
spalle
la fortuna di vederle dal vero, le vignette satiriche che venivano stampate durante il primo conflitto, erano questo pacchettino da mi pare 15-16 figurine dove c'era dipinti i vari Kaiser, Cecco Beppe, l'imperatore d'Austria, tutti dipinti da scheletri, da malfattori, da stupratori, da assassini e via dicendo. Ho avuto la fortuna di vederle realmente, questo pacchettino di vignette satiriche.
Sì, mandanti.
Esatto, quindi la propaganda, anche perché tra l'altro dopo descrivevano le nefandezze fatte dalle truppe austriache che quando si stavano attestando dietro le rive dell'Isonzo, mentre scrivevano che seminavano trappole esplosive nelle case, trappole dappertutto, commettevano crimini contro la popolazione, e questo dopo purtroppo è avvenuto in realtà, perché durante l'occupazione delle retrovie del Piave effettivamente a causa anche della forte fame gli austro-ungarici perpetrarono comunque anche loro dei bei casini, non è che...
Sì,
però
allora,
questo era
sempre
un effetto collaterale di una guerra, perché loro si trovavano là in territorio, avevano una fame.
Chiamalo effetto collaterale, a me pare una condizione di esistenza. Nel momento in cui tu sconvolgi un territorio e fai e vai oltre ogni ma neanche legge, perché non è una questione di legge, è una regola anche di buon senso, il fatto che non ci uccidiamo
ma
a vicenda.
Ma comunque c'erano,
non è né religione né legge,
comunque
è
buon era anche senso. Esatto, ma era dettato anche tanto dalla fame, tanto anche dall'ignoranza, tanti personaggi che
ma avevano
però
fame anche quelli che erano
anzi
lì.
tra l'altro venivano ridotti alla fame perché loro qualche pannocchia ce l'avevano. Il problema è che dopo comunque ci fu anche qualche austriaco era di buon cuore, tipo viene narrato da questa signora allora bambina durante l'occupazione austriaca della parte comunque della Feltre, di Concadalano e fino al Piave, c'è tutta la parte dall'altra parte di Nervesa occupata dalle truppe austro-ungariche. Ci fu anche quel dottore della sanità austriaca che salvò delle persone che avevano mangiato cibo avariato da sicura morte. Quindi non è che erano più delle bestie, loro si trovavano purtroppo costretti.
No, quella è la propaganda, cioè quello che ti fa vedere tutta una realtà compatta, semplice e che puoi quindi facilmente comprendere, facilmente controllare che sia per odiarli, per invece sostenerli, per qualunque cosa. È chiaro, nel momento in cui si appiattisce una popolazione oppure un gruppo di persone in una sola in una sola categoria, beh, di sicuro c'è qualcosa che non va, perché tutti noi abbiamo rapporti umani e sappiamo benissimo che tra tutte le persone che conosciamo sono talmente tante le sfumature, le differenze, le giornate sì, le giornate no. Cioè, non puoi neanche dei tuoi amici dire quello è così, quello è cosà. Sì, in linea di massima è così, però
purtroppo
in quel momento no. Quindi quando nel momento in cui tu caschi e pensi davvero che una popolazione intera sia in un certo modo, beh, Dio boh, cioè fermati un attimo, perché forse ti hanno inculcato
purtroppo,
una cosa falsa.
Purtroppo era la guerra, era la propaganda, come dopo divenne tristemente per la Hitler Jugend, come invece gli italiani all'epoca dei Balilla, dei figli della lupa e pinci cucù varie, non è che tutti quanti fossero così entusiasti, invece i tedeschi purtroppo obbedivano alla lettera, mentre ritornando indietro, questi sono discorsi un po'...
Anche lì, però non tutti, perché avevamo i socialisti, cioè, sì, ma... e quando nella seconda guerra mondiale, quando Hitler iniziò con i campi di concentramento nel 1933 a Dachau, ci finirono anche, cioè, i primi a finirci furono socialisti e nemici interni, cioè
comunisti,
quindi abbiamo,
dicendo.
Esatto, quindi abbiamo tutta una serie
che dopo
anche
appunto,
di
appunto si trovò di fronte delle opposizioni, anche caro Baffetto, non è che non si trovò nessuno contro, anzi
è quello
ci
che
fu
dico.
Chi anche apertamente,
cioè,
lo sfidò.
Non c'è stata, non c'è mai una cosa unica. Quindi quando te la presentano un po' arricciare il nasino e dire forse mi stanno fottendo, perché quando ti mettono davanti il nemico e sei tu che lo devi andare a combattere, cioè Dio boh, fare due conti e dire forse sono io il fregato in questa situazione.
Sì, perché ci furono degli episodi anche cavallereschi, ma purtroppo l'occupazione, come ritorniamo sul discorso di prima, quell'occupazione delle retrovie del Piave fu veramente pesante, perché le truppe austro-ungariche erano ridotte veramente allo stremo e quindi qualsiasi
guarda,
cosa
guarda, noi abbiamo l'effetto immigratorio, abbiamo un'emigrazione dal Veneto, dal Friuli verso le altre regioni d'Italia. Adesso mi fa ridere perché ormai la Lega non, appunto, se la prende con gli stranieri, però aveva iniziato la sua carriera 20 anni fa prendendosela con i meridionali. Tantissimi veneti e friulani della prima guerra mondiale furono, emigrarono
accolti,
per forza.
Beh, chiaramente
in Puglia,
le loro città,
in Calabria,
dovettero essere ricevuti chi nella pedemontana, chi tanti presero le vie della Toscana, dovettero
Italia,
esatto,
tanti in Puglia,
sud Italia.
Te lo posso dire?
Sì,
perché?
Sì, sì, beh, sicuramente sei natia del posto.
No, beh, io non sono natia pugliese, però
i tuoi.
No, tutta una serie di parenti eccetera, per
però
cui ci sono i racconti.
Effettivamente accolsero i profughi, come diciamo adesso, perché sono dovettero tagliare la corda perché si avvicinava
solo,
al fronte.
Io, cioè, ho anche vissuto il nord. Quegli emigrati veneti, friulani della prima guerra mondiale che furono accolti in tempo di guerra, per esempio in Puglia, poi finita la guerra non poterono tornare in Veneto, in Friuli, eccetera, perché le loro case erano state distrutte, i campi distrutti, le anagrafe, tutti i posti dove c'erano
tutto
scritti.
Venne cancellato dalla
era
guerra.
Era tutto cancellato e quindi non poteva, cioè, arrivati qui in Veneto, arrivati in Friuli, non avevano niente. E allora cosa hanno fatto?
Anche perché tra
molti
l'altro
sono emigrati a Milano, in Lombardia, a Torino, in Piemonte, e sono andati lì. Per cui molti veneti, che ormai è però 3-4 generazioni che sono in Lombardia e in Piemonte, e quindi hanno perso anche la memoria, se non il cognome ce l'hanno magari ancora, ma la memoria di quello che erano stati in Veneto, in Friuli.
Purtroppo diciamo che quello che dice è assolutamente inoppugnabile, perché tra l'altro si doveva ricostruire, ma sappiamo che ricostruire non era facile, perché comunque anche solamente
per la speculazione degli appalti
non, sì, ci fu anche quella sulla ricostruzione, però là già trovarono comunque, già nel 19 trovarono l'opposizione dei primi deputati socialisti. Per esempio nell'altipiano operava l'onorevole Marchioro, che diceva dobbiamo prendere lezione da quello che c'è successo e dobbiamo capire che la guerra è stata fatta solamente per colpire il proletariato. Già erano i primi albori di quello che dopo divenne la costola che si scisse e divenne il Partito Comunista d'Italia, non Partito Comunista Italiano, Partito Comunista d'Italia. E comunque in ogni caso, sì, anche nei leggendo i vari racconti di quei profughi, specialmente narrati da Mario Rigoni Sterna, l'anno della vittoria, che appunto narra,
anche
che narra il ritorno, che narra il ritorno di questi profughi che tentarono, eludendo, perché comunque loro conoscevano tutti i sentieri possibili e immaginabili per eludere le truppe in quel momento di stanza sull'altipiano, dove fino a poche ore fa, fino a poche ore prima, si era sparato per difendere il suolo della patria, come disse un artigliere incontrando uno di questi ragazzi che risalivano l'altipiano. Loro si trovarono di fronte a uno spettacolo devastante, cioè videro tutto quanto che era ritornato a pietra, puramente pietra, tutto devastato, i bombardamenti, trovarono morti, insepolti, munizioni dappertutto, e questo appunto era uno dei primi problemi della ricostruzione, bisognava stare attenti dove si metteva un piede, perché bombe inesplose, ordigni, erano pressoché dappertutto.
Questo è un altro aspetto che delle guerre, cioè a me è quello che veramente fa paura, perché non significa niente vivere una cosa se poi effettivamente non se ne conserva memoria, perché quando ormai da decenni noi sentiamo parlare dei bombardamenti in Iraq, in Afghanistan e qua e là,
in Palestina, dimenticare tutto quanto quello che sta subendo quella popolazione da parte del
fazzolettino di terra.
Sì, perché lo stanno riducendo veramente a un fazzoletto.
E non ti rendi conto che non è solo il bombardamento, il periodo in cui c'è un combattimento, c'è un'aggressione in corso, ma c'è tutto un dopo che è...
Esatto, anche perché tra l'altro non dimentichiamo, esatto, che adesso gli ordigni sono ben più micidiali di quelli sparati dalle truppe austro-ungariche italiane 100 anni fa, perché comunque non meno erano pericolosi.
Siamo migliorati, visto?
Sì, sono migliorati.
No, scherzi.
Sono ancora più micidiali.
Cioè, la cultura, in effetti, dopo la prima guerra mondiale, si è posta al servizio dell'uomo.
Esatto.
Per rendere l'uomo più felice, per rendergli una qualità della vita degna, no?
Esatto.
E quindi abbiamo fatto di tutto, anche gli scienziati, per renderci per darci una vita dignitosa.
Esatto.
No? E quindi abbiamo migliorato le armi, ad esempio.
Difatti, narrano tante volte, narra il racconto di Rigoni, del sergente, che praticamente le mamme raccomandavano strettamente ai figlioli nei primi giorni, nei primi mesi di ricostruzione, in quanto allora vedevi questi profughi, che tra l'altro il bello del discorso era che loro andavano a recuperare le lamiere dalle baracche dei soldati, specialmente quelle austro-ungariche, perché erano di materiale migliore, tra l'altro, quindi avevano le onduline.
Sì, allora sì, su questo poi ti leggo la lettera che famosa, che l'altra volta non sono riuscita a leggere, sulle armi italiane.
E quindi praticamente loro andavano in cerca, però loro non potevano farlo perché era un reato contro lo Stato. Cioè loro erano di ladri praticamente, loro dicevano che loro si recuperavano solamente quello che avevano bisogno. Dopo che gli era stata distrutta la casa, gli andavi anche a rompere le palle, perché si prendevano due lamiere per farsi su una baracca, per tentare intanto di passare il primo periodo del ritorno.
Cioè, questo stato è veramente incredibile. Ne ha fatte di cotte e di crude sin dal suo nascere, no?
Sì, dopo che ha fatto una guerra in cui sono state massacrate 600.000 persone,
sì, siamo
contando
arrivati,
i feriti, mutilati e i scemi di guerra.
Alla prima guerra mondiale, e ha dato dei ladri a chi cercava di recuperare due
robe. Sì, no, avevamo tanto di verbali di reggi carabinieri che veniva catturato X con materiale appena trafugato da baracca austro-ungarica, via dicendo, quando si trattava di 5-6 lamiere, un paio di pali, qualcosa per tirare su un tetto.
Sì, boh, insomma, è 150 anni che ci stanno impulando di tutto,
esatto,
e non permettono la dignità di vita.
Mi ricordo,
no?
una bella scritta che c'era su un documento anarchico, scritto: è 150 anni che banchettiamo con le vostre ossa.
Sì,
ed è vero,
è verissimo.
E praticamente
siamo riusciti, no, beh, perché non è verissimo detto alla cazzo. Qua se uno si va a leggere tutto quello che riguarda le decisioni dell'Unità d'Italia, e non parlo di chi ci ha creduto, di chi ha visto un'emancipazione sociale, popolare addirittura, cioè io non parlo del fervore e dell'ideale che ha portato l'Unità d'Italia, che quella non la tocca nessuno. Io parlo degli interessi e degli speculatori che sono riusciti a fare di quegli ideali veramente ossa da mangiarsi.
Esatto, difatti ricorda sempre lo Stern, tra l'altro lui era del 20, quindi insomma dal 20 al 30 le tracce di quel conflitto erano ancora ben visibili. Pensiamo che lui si vede che aveva qualcuno che lo proteggeva, perché doveva tornare indietro sia dalla campagna di Russia che per narrare i fatti, che comunque di sicuro Mario Rigonistero non era un fascista, questo è assodato. Comunque dice già.
Vabbè, abbiamo anche, noi stiamo leggendo che Carlo Salsa, che aveva,
esatto.
E ricordiamoci, Carlo sì. Salsa è stato giornalista a tempo sì. del fascio, e quindi significa, ha tutta una serie di implicazioni che lasciamo.
E praticamente appunto narra già per esempio lo stesso Mario Rigonistan, che lui preparando il pezzo per coltivare, per piantare le verdure, la chiamo gombina, per piantare le verdure.
Ma che la chiamate?
Gombina.
Ah.
Non so il nome in italiano, te lo giuro.
Basta. Tanto ci siamo capiti.
Sì, comunque in ogni caso lui narra già che facendo il debbio, come lo chiamano loro, perché preparavano il terreno per la semina, con il zio vicino, a un certo punto, iniziando a scavare per fare questo, a vangare, purtroppo iniziarono a incrociare anche quello che la guerra aveva lasciato, tra i quali un bombo inesplosa. E allora lo zio gli disse: lasciamo stare tutto perché qua sotto dormono delle brutte bestie. Ma lui era già stato miracolato, perché un giorno ebbe la brillante invenzione, di bambino vedeva questo bel gingillo, se lo portò a casa e iniziò a prendere a martellate. La sua fortuna fu che non lo colpì sulla spoletta, già là era un primo miracolo, diciamo, per chi crede in miracoli.
La devi raccontare.
Esatto, lui già era con spavento della domestica, che vedeva sto bambino, che ha visto questo bambino che pacificamente martellava un ordigno inesploso, e praticamente per poco non venne un colpo, ma non, cioè non al Mario, che dopo lui nella sua ingenuità di bambino era un divertimento. Vabbè. Lei sì, però troppo poco, mi fa un infarto. Comunque le raccomandazioni delle mamme, gli dicevano sempre: per carità bambini, quando andate per i prati non toccate assolutamente nulla, perché sapete bene, difatti più di qualche bambino all'epoca ci rimise mani, gambe, perché ordigni inesplosi ce n'erano dappertutto. Oppure narra anche di quel povero pastore, un serveto, diciamo, che andava a custodire il bestiame, perché veniva da contrade, come li chiamavano loro, veramente, che erano fame e solamente fame, per guadagnarsi quei pochi di soldi e un pugno di polenta. Purtroppo trovò anche la morte, perché venne dilaniata una bomba inesplosa. Quindi la guerra non era solo la morte in trincea, ma anche dopo purtroppo fu ancora morte per i proletari. Come diceva uno dei recuperanti, Ninsa, che dice: ecco, vedete com'è la società borghese, prima ci faceva morire nelle trincee e adesso ci fa rischiare la vita ancora con questo lavoro di recuperare i metalli.
Ed è verissima, come è verissimo, nel senso che non è un qualcosa che è successo allora, si è chiuso e allora adesso ce lo possiamo ricordare anche con distacco. È un qualcosa che si è ripetuto ciclicamente, e non solo con la Seconda Guerra Mondiale, si è ripetuto veramente ciclicamente fino ai giorni nostri, contemporanei, e quindi si è perfezionato, veramente la scienza al servizio di tutto ciò.
Al servizio della morte.
Ed è ancora quello che sta succedendo oggi in tantissimi territori, e il disprezzo, tra l'altro, in cui, e qui entriamo nel discorso nazionale, che io cerco sempre di evitarlo, perché esiste certamente un aspetto che riguarda i singoli territori, però a me interessa tanto quello che riguarda l'umanità e tutti quelli che vivono in certe condizioni, indipendentemente da dove le vivano. E però c'è anche un disprezzo nel nostro paese, veramente, anche a partire da chi indossa la divisa, e quindi anche del soldato, e di tutto quello che comporta il fare la guerra, no? Il disprezzo del soldato italiano. Adesso leggerò la lettera che ti avevo sì. Che l'altra volta cercavo in vano, poi era di fianco alla lettera che avevo appena letto. Comunque, ma niente,
quindi,
se io fossi mamma,
quindi,
ti ricordi,
appunto, ricordando.
Scusami, sì, se sì. Te la finisco questa, perché da quelle armi arriviamo all'uranio impoverito di 20 anni ormai di storia, ne ha di più,
di 20 anni,
allora,
di leucemie.
Nel 1956 arrivava la nota del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti d'America agli altri eserciti della NATO, quindi degli alleati, in
NATO
cui davano già delle avvisaglie sulla pericolosità all'epoca già chimica dell'uranio impoverito nel 1956. poi arrivano addirittura le istruzioni per l'esercito americano, statunitense e altri, per trattare con tutti i resti che potevano avere uranio impoverito intorno, no? E i nostri soldati, fino all'ultimo, ancora volontari, ma soprattutto quelli di leva, prima ancora, niente! Non, cioè, li hanno lasciati proprio allo sbaraglio. E questo cosa significa? Perché oggi c'è ancora una lotta in corso per i soldati, per i militari che si sono ammalati, di farsi riconoscere qualcosa, perché poi li congedano, ciccia, sono tutti i cazzi tuoi, no? E abbiamo, certo, ancora delle situazioni veramente di povertà, tra virgolette, non solo economica ma anche culturale. Quindi, cioè, tante informazioni mancano alle famiglie di origine di questi militari, per cui si trovano veramente lasciati da soli a fronteggiare una malattia professionale in tutti i sensi. E senza le possibilità magari economiche, senza nessun tipo di appoggio, eccetera, vabbè, e lasciamo perdere. Questo cosa significa però? Che i territori contaminati e la popolazione civile esposta a queste contaminazioni, che sia intorno alle zone di guerra o che sia intorno alle basi militari
come
dove vengono appunto provati queste armi, questi sono ancora, cioè, sono ancora più in balia del caso.
Vediamo la Sardegna, per esempio.
Oppure se dovessimo andare nell'ex Jugoslavia o dovessimo andare nei territori di guerra attuali, troveremmo delle situazioni allucinanti.
Sì, perché purtroppo hanno bombardato a uso uccidersi per fermare, per sparare, hanno sparato a uso uccidersi questi proiettili maldetti.
Ma anche perché, vabbè, lì sull'uranio impoverito ce ne sarebbe da dire tanta, perché si tratta di una scoria radioattiva a bassa intensità, quindi non serve tanto per stoccarla, però poi alla fine non lo fanno, hanno trovato il business, perché anche lì speculano, hanno trovato il business del riutilizzo per rendere più pesanti le cose di difesa, bravo. E quindi
sì, perché aumenta il potere di penetrazione, di fatto lo uso come anticarro.
Per cui invece di smaltirle sono riusciti a rimetterle in nel mercato, quindi questo significa grandi guadagni per qualcuno e morte anche lenta per tanti altri.
Perché,
no?
Appunto hanno scoperto che questo uranio impoverito mischiato o comunque montato sull'ogiva aumenta fortemente il potere di penetrazione,
sì,
del proietto.
Sì.
Quindi ancora un po' come c'erano i terreni contaminati, come raccontavano i nostri soldati nel fronte dell'Isonzo, del Carso, verso l'ex Jugoslavia, quando appunto usavano l'iprite per la prima volta e si trovavano a scontrarsi con l'iprite. Loro pensavano, finito l'attacco, di togliersi la maschera come era prassi, ma
invece
mentre
no.
Purtroppo l'iprite era un gas creato apposta, era un vescicante che restava incollato dappertutto, e se avevi la tua sfortuna di toccare un qualsiasi oggetto contaminato erano cazzi a cagare, come
tra l'altro il nostro bellissimo modello capitalista, no? Quello a cui abbiamo aderito con tanto ardore,
tanto gioia
e riesce a fare di tutto questo business su business, nel senso che veramente abbiamo semplicemente aumentato le qualità e le quantità di sostanze mortali.
Anche non dimentichiamo il fosforo.
Sì, 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 no, le abbiamo fatte, cioè continuiamo tra l'altro a farne, a produrne. E che cosa significa il modello capitalista? Che se tu hai prodotto un qualcosa, poi signori miei, bisogna venderlo, usarlo,
provarlo.
Perché altrimenti crolla tutto, no?
Sì, devi dare dimostrazione, ecco, ai possibili acquirenti, diciamo, della bontà del tuo
per
prodotto.
Per cui questo, cioè, tutto questo ha uno strascico davvero, io non lo so, ma surreale, è veramente ormai superato. Siamo oltre, è dal grottesco siamo.
Purtroppo, effettivamente, come ben sappiamo, la guerra porta non solo morte immediata, ma anche nel tempo.
Io direi il capitalismo.
Esatto,
ci sta
capitalismo
portando una morte cioè programmata e molto macchina questa morte, no? Cioè ta 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 ta, ta ci devi sta dentro.
Top. Purtroppo, ma purtroppo veramente. Quindi possiamo.
Sì, dai, facciamo uno stacco musicale, perché
esatto,
questo inizio io ce l'ho ridolino, ma perché davvero.
C'è da piangere.
È stato un rincorso.
Ma dato che parliamo appunto, che abbiamo parlato della Jeanne Nouvel, io direi di dedicare quella che vedo là, Nina Hagen.
Ah, la Nina!
Esatto,
che ci portavamo dietro dall'anno scorso. E avendo adesso anche le lettere di tutti gli anni di guerra. Abbiamo anche quella del 15, abbiamo quelle del 16, abbiamo quelle del 17 e vedremo anche che cosa ha comportato in man mano che la guerra andava avanti, il vivere il Natale in trincea e sul fronte, e quindi ci sarà di nuovo veramente caro la possibilità di risentire tutta una serie di informazioni, di musiche e di atmosfere, e anche magari seguire l'evoluzione di questi anni che però hanno aperto gli occhi in più modi, sia da cadaveri, però anche quelli mentali, no? Pian pianino si sono resi conto di quello che stava succedendo. Quindi Nina Hagen, abbiamo Stille Nacht, cioè Silent Night, in poche parole.
La notte silente.
Ci risentiamo tra pochi minuti. E torniamo in diretta quando sono le 19:24, oggi giovedì 26 novembre 1914. E dopo questo bellissima, poi bellissima,
sì,
Nagen,
sì.
Anche la canzone, però voglio dire, abbiamo fatto questo tributo anticipato al Natale in trincea, ma ce ne occuperemo anche sotto Natale, quindi. Per il momento volevo leggerti quella lettera che avevo lasciato in sospeso l'altra volta. Sì, 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 ma era lì di fianco a dove era l'altra, vabbè. Sempre da plotone di esecuzione di Forcella e Monticone. Ed è una lettera molto, molto interessante. Te la leggo perché, tra l'altro, sei quello che può capirla meglio. Io non ci ho capito più o meno. Ho capito il senso, ma che appunto l'esercito italiano è sempre stato trattato con disprezzo, il che implica che figurati i nemici, figurati i civili, figurati il territorio. Allora, qui c'è lettera al padre, PG di Lanzacco, anni 24, contadino, soldato nel secondo artiglieria campale, condannato a un anno di reclusione militare e 200 lire di multa per lettera contenente notizie diverse da quelle ufficialmente portate a conoscenza del pubblico. Notare, non notizie false, notizie diverse da quelle ufficialmente riportate, no?
Praticamente la verità.
C'è la verità. Non ho potuto neanche scrivere che era falso, quindi è la verità. Sentite cosa scriveva questo PG, questo contadino, nel 7 luglio 1916 spediva al proprio padre una lettera in cui si diceva quanto segue: abbiamo dovuto fermare il fuoco per forza, che i cannoni per il gran caldo sono guastati nelle rigature, siamo il 7 luglio, all'interno dell'anima, sicché adesso hanno rimasti con due cannoni soltanto. La nostra batteria ne ha toccato, così siamo rimasti con due. Altre due batterie di campagna sono rimasti senza del tutto, hanno dovuto portarli fuori di combattimento tutti. Le batterie da fortezza ne hanno guastate 10 cannoni anche loro. Abbiamo del gran danno, dei grandi guasti sulle armi. Se facciamo un altro combattimento, finite, a quelle restiamo senza del tutto. E quello non è niente a confronto di tanti morti, di circa 30.000, per guadagnare 4 pietre e 4 boschi. Se non finisce queste cose, si diventa matti. Con i lavori che si fa e tribolare si va fuori con la testa di tutto. Mangiare poco è male, il pane è duro e pieno di muffa, la carne congelata che viene dall'America che sfocessa un giorno, lasciare mangiare, aspetta, che allora, la carne congelata che viene dall'America che sfocessa un giorno credo, lasciare mangiare i soldati come le bestie, pane che ha tre quarti di farina e porcherie e una di frumento, mettono dentro una biada in modo che viene duro come se fosse il cemento, siamo sani per miracolo, secchi, magri, senza far la barba e sporchi come le bestie. Altro che i giornali che parlano che i soldati al fronte stanno bene, mangiano
famoso
e bevono.
Barzini.
Appunto, vorrei farli provare un giorno o due ai signori d'Italia che ridono al caffè quando leggono sul giornale vittorie dei soldati italiani. Se provassero, se vedessero un minuto solo le cose che toccano i poveri soldati, scapperebbero sottoterra.
Sì, praticamente purtroppo era questo, era l'usura delle canne, che comunque cosa succedeva? Che dopo il tiro diventava impreciso, i cannoni rischiavano anche di esplodere tra l'altro perché erano vetusti, e difatti sovente capitava che le nostre artiglierie tirassero sopra i nostri, e comunque appunto le canne erano logore, non consentivano più il tiro di precisione, diciamo, quindi succedeva questo, qualche volta scoppiavano anche. Proprio durante il tiro di batteria.
A questo non gli era successo.
No, per fortuna sua, però a tanti poteva capitare che gli esplodesse la canna del cannone in quel momento. Quindi sappiamo che questo soldato diceva veramente la verità.
Cioè, tu pensa dare dei codardi a gente che è riuscita a fare qualcosa in queste condizioni.
Nelle condizioni, tra l'altro anche nelle condizioni, come sentivi, di stare senza mangiare. E anche perché penso che caricare proiettili tutto il giorno, anche perché artiglieria campale, quindi penso che non fosse i 75 di artiglieria normale, ma erano artiglieria più grossa, tipo 149. Insomma, erano 37 kg di ogni proietto, e dei 36 di 42. Quindi era un bel sforzo, ma dovendo mangiare un po' di pane muffito e una scatoletta americana che ti arrivavano, che già quella però era già più decente. però è capitato.
Sì, però sfocessa un giorno,
sì,
eh.
Sì, sì.
Qua
ti
avvertono subito.
Esatto, che, ma è capitato anche, appunto, nella prima e nella seconda, che ci fu una muria di soldati americani perché una ditta di carne che forniva l'esercito aveva trovato niente di che, di riutilizzare carne un po' troppo andata, diciamo, però costava poco, e te la facevano mangiare. Addirittura dicevano i soldati che capitava qualche volta la scatoletta esplodesse perché già la carne era marcia. Quindi possiamo immaginare questi che si trovavano a mangiare con la fame che c'era, si trovavano, dovevano anche mangiare purtroppo carne guasta.
Comunque,
che
sugli appalti sarà da fare, sugli appalti di guerra,
ma c'era una raggia salsa.
Sarà da fare tanto approfondimento, perché è veramente penso il nocciolo della questione, no? Visto che parliamo di movimenti di soldi, di speculazioni grandi, di gente che si è arricchita e si arricchisce continuamente, forse magari sarebbe bene approfondirlo. Allora arriviamo a Carlo Salsa, ti vedo già con il libro in mano.
Sì, sì, ma dopo ne procurerò un altro che l'ho prestato un attimo a mio amico, che a Lisonzo mormorava che lì veramente è dettagliato su quello che effettivamente facevano.
E quindi
infatti,
finito.
Infatti di Cesare Di Simone, che dice generali e fanti a Caporetto. Ah, su Lisonzo mormorava, scusate, storie di generali e fanti a Caporetto, che lì era veramente tutto quello che facevano queste bande di macellai nei confronti di poveri fanti, e quello che anche le grandi industrie capitaliste si procuravano bei profitti mandando forniture, diciamo un po' così, come di scarpe di cartone, e i sacchetti di cartone, di carta, cioè tutte le cosettine del genere che te li facevano pagare l'ira di Dio, e loro ci facevano dei profitti paurosi. Però il povero fante dopo si trovava senza sacchetti potersi difendere, perché di carta si sfaldavano, e quindi ciao.
Ecco, quindi andiamo a trincee, nelle trincee di Carlo Salsa, del tenente, e poi approfondiremo a tempo debito tutto quello che c'è da approfondire.
Allora, appunto, ci troviamo con il nostro tenente che si trova in questo momento su San Michele del Carso, una delle quote più insanguinate e più orribili per il fante italiano. Durante questi primi mesi di guerra, nel 1915, 24 maggio, siamo entrati in guerra noi, e appunto scaraventati su quell'inferno di pietre e nulla che era il Carso, appunto questi nomi, Santa Maria, San Martino, Valoncello l'Abbesolato, diventarono per i soldati nomi tristemente famosi.
Avevamo infatti già fatto, vabbè, chiaramente avevamo già subito un attacco, e incredibilmente ne avevamo fatto un altro, che io ero rimasta sorpresa di quanto fosse simile all'attacco subito, non tanto quello fatto.
E quindi lui ci narra, appunto, ci hanno mandato a presidiare la linea tenuta al battaglione, che è sceso dopo l'attacco, ridotto a un pugno di uomini logori. Non sappiamo dove siamo, nella notte tra il tamburellare della fucileria e le apparizioni spettrali di razzi. Abbiamo una sensazione confusa di tane, di appostamenti, di morti e di fango. Qui, ci ha detto l'ufficiale smontante, bisogna tenere gli occhi aperti perché la linea è frammentaria e gli austriaci sono vicini, nascosti come noi in cunicoli avanzati che proteggono il trincerone della cima. Ho peregrinato finora per disseminare gli uomini in modo che la linea presenti un fronte di difesa. Cazzotti, urtoni e bestemmie, domande e proteste. Nel buio che ci tappa le pupille, che ci fa brancolare intorno alle labbra a casaccio. Mi rintano intriso non so se di sudore o delle cose luride in cui mi sono impacciato finora. Nella mia nicchia di santuario gravata in questa pece rossa che pare debba inghiottirci a poco come una savana. L'artiglieria batte ogni tanto durante la notte con raffiche improvvise. Questa zona contesa su cui gli attacchi si sono esasperati giorno per giorno e senza scampo. C'è ancora nel buio come una febbre calda, nella vigilanza delle linee opposte, una trepidazione che esplode continuamente in sparatorie frenetiche. Scorgiamo le fiammelle delle fucilate nemiche scattare qua e là, vicine come lucciole rosse. Gli austriaci sono come noi, conficcati nel fango delle loro fosse esterne che costituiscono la linea di protezione. Ci mettiamo a sparare qualche fucilata, ma un grido nell'oscurità ci fa rimanere perplessi sui fucili imbracciati. Poli, sono il sergente, oh, è Italia! Il tramestio ci si approssima confuso, un'ombra fiora nel buio e ci rovina addosso come un macigno, e subito un'altra come una teoria di fantasmi in fuga. Poli grida il suo nome con un ritornello, con la voce acuta con cui i bimbi ripetono le cose prese a memoria. Altre voci concitate invocano, camarade, chissà cosa sta per succedere, camarade, i miei soldati occorrono strepitando. Camarade, sono prigionieri, le mani in alto, piglialo per dire, hai paura, non lasciare il fucile, bestia, non vedi che sono disarmati? Ecco un altro, 2, 3, 5, che succede? Qui c'è tutto un battaglione. Guarda quello, tiragli via la baionetta, ma che baionetta, la pipa, è venuta a farsela accendere. Sta lì o ti accoppo. Cristo, come si fa con questo buio? Ammassiamo questi fagotti umani alla rinfusa, quanti sono? 8, 10, 11. Poli, dove si è ficcato il sergente? Poli mi si solleva dinanzi a cuore ansimante, barcollando. Ma cosa è accaduto? Chi sono? Signor tenente, sono prigionieri, li hanno dati a lei da portare giù. E chi? Da dove venivano? E da dove veniva? Di là? Signor no, li ho presi io, non so, non capisco niente, nemmeno io. Ho la lingua imbrogliata, ci vorrà un po' di pazienza. Do degli ordini a coloro che stanno asserragliati intorno ai prigionieri, come se temessero di vederli svolare via, da un momento all'altro, magicamente come sono venuti. Poi mi trascino dietro a Poli, lo infilo nel mio buco nebbioso della luce scialba del moccolo. Dunque, si può sapere cos'è questa faccenda? Poli mi ha d'occhio indeciso, con gli occhi pavidi di un cane che attende una frustata. Deve avere il cervello ancora spugnoso di vino come un torchio da mosti. Signor tenente, giravo per ruotare il rancio, non sono ancora pratico da lì, non si capisce niente come sia. Su e giù non si capisce niente. Non trovavo più il collegamento, ho provato a salire un poco, ad un tratto avevo visto una buca piena di soldati. Sono salato là dentro, dormivano, ho dato uno scossone a uno che russava e che si è rimesso a sparare senza neanche voltarsi. Ne ho scosso un altro e mi sono messo a gridare perché mi sembrava una cosa vergognosa che si dormisse di notte in trincea. No? Ho continuato a gridare un pezzo perché qui merli sparavano in qua e non capivo cosa facessero, ma poi ho sentito dire parole strambe, Teufel, Teufel, dicevano. Ho visto che qualcuno mi guardava, Cristo, ho capito, ero capitato in mezzo agli austriaci. Cosa si fa? Mi sono detto, sei fottuto. Uno fece per avvicinarsi a me, allora io ho lasciato un gnocco sul naso, sono saltato fuori, mi sono messo a correre come una lepre. E gli altri dietro, credevo che avessero acchiapparmi, che FIFA, invece si vede che erano stufi, che volevano darsi prigionieri, che hanno pensato bene di approfittare dell'occasione per farsi battere la strada. Ride anche lui.
Quindi, per caso, prigionieri per caso.
Esatto. Ride anche lui, un sorriso che gli trabocca trapelando per le crepe pelose del volto. Ora bisogna mandare giù questi prigionieri, torno fuori, acchiappo un soldato che mi sguscia dinanzi. Chi sei? Bancora. Vieni qui. I miei uomini sono ancora intorno a quel mucchio di prigionieri, affaccendati a perquisire, a stabilire qualche punto di reciproca intelligenza. Ne scelgo un altro a caso. Voi due andate giù con i prigionieri a baionetta in canna. Cristo, fa già chiaro, borbotta Bancora, agacciandosi le giberne, levando gli occhi grifagni verso il cielo che comincia a sbiadire. Mi pare di scorgere in quei suoi occhi qualcosa di torvo. Ricordo di aver udito nei racconti in trincea che un giorno, durante un bombardamento, dei prigionieri furono sbudellati a freddo 100 metri più sotto, dietro il roccione, da uno che voleva sottrarsi al pericolo della discesa. Mi pare che anche questo nome, Bancora, sia passato vagamente nella storia fosca. So che la guerra è così fatta qui, e le cose vanno considerate con una certa larghezza, ma prima che la carovana parta dico a Bancora, in modo che tutti mi intendano, quattro parole chiare. Se gli preme la pelle, i prigionieri possono andare tranquilli. Anche oggi abbiamo avuto alle 4 precise il bombardamento che gli austriaci ci regalano prima di andare a pranzo, come aperitivo. Ma ora la calma è tornata, umida e pesante, piatta come una piastra ribattuta dalle martellate solitarie di qualche colpo di fucile. Questo menagrammo di Franceschelli è ancora immobile nella posa di statua in cui si è rigidito per tutto il pomeriggio, seduto nel pattume con le ginocchia contro il petto e la vanghetta impastata sul muso come uno scudo. Lo scuoto e gli solleva dietro il paravento la sua faccia di palmipede, spalancando gli occhi gonfi come due bolle di sapone. Dormiva. Ora si rimette a investigare nella maglia a caccia di pidocchi, come sempre, come tutti nelle ore di ricreazione. Ecco qua, sembra ministro della guerra, dice trionfante, puntando nell'ano con una smorfa sanguinaria. Questa sofferenza comincia a formicolare non appena ci si acquatta nel sonno. È uno dei piccoli tormenti intollerabili alla nostra miseria. Come il dilagare delle feci, favorito dalla forzata immobilità. Come la sete che ci avvampa il cervello, come il fetore di cadaveri, come la bruttura del fango, come l'afflizione del sonno che ci fa talvolta durante la notte ciondolare d'improvviso la testa sul petto. La sera appende le sue nappe funere alla malinconia che ci prende il cuore in quest'ora immensa. È meglio pensare che ci sono le vedette da mettere a posto, le unità da trasmettere e via. Mi levo e mi metto a strisciare dietro il parapetto tra i miei uomini che s'apprestano alla veglia notturna. Le fucilate cominciano a ritoccare nel silenzio come percosse, in breve buio. Ecco San Giorgi che torna con il suo sorriso semplice e bonario di ragazzone spettinato. È andato giù oggi nel pomeriggio a portare un ferito che altrimenti sarebbe già morto, come tanti che non giungono ad attendere la sera e devono morire qui. A poco, senza che noi possiamo far nulla. Se l'è caricato sulle spalle poderose, si è buttato giù per la china allo scoperto, gli austriaci non hanno sparato. Gli stringo la mano. Egli ritira in fretta la sua, come vergognoso di quell'atto che considera eccessivo. Ora si può camminare ritti perché gli austriaci non ci possono più scorgere, le pallottole che passano sono cieche. Improvvisamente saettano là, più innanzi, 4-5 bombe a mano sugli appostamenti. I miei uomini iniziano un fuoco serrato e la tensione mi si prolunga per tutta la linea, che si arroventa immediatamente e dispari. Mi indugio presso una vedetta, cosa succede? Una pattuglia, signor tenente, fa vedere. La vedetta si scosta e mi affaccia alla feritoia, scritto nel nero, non si vede nulla. Mi faccio dare il fucile e sparo qualche colpo. Un razzo s'apre nel cielo, folgorando la sua luce verdognola sul mondo notturno che rinasce. Una voce si lamenta fuori lungamente, un tintinnio di ferraglia urtata tira i miei sguardi, che frugano sul terreno sconvolto. Scorgo un'ombra appiattita che s'agita e branco, tentando di salire l'erta. Mi abbasso sul fucile e prendo la mira. Mentre sto per premere il grilletto, un altro grido mi giunge, come se quel ferito invocasse qualcosa da me. Non sono stato capace di sparare, sono rimasto lì inerte fino a che la notte non si è rinchiusa su quel bagliore d'incendio. Restituisco il fucile al soldato che si rimette alla feritoia seduto sul suo cumulo di sacchetti pigiati. Mi accuccio vicino a lui, la sparatoria si allenta. A poco il ritmo monotono di tutte le ore notturne riprende. La voce non si lamenta più. Si vede qualcosa? Chiedo. Ad una nuova esplosione di luce? Nessuno. Risponde il soldato che è lì, poggiato alla fronte allo scudetto, vigilante e immobile. Penso a quell'ombra sola che si aggrappava ai sassi tentando di sfuggire, come un rettile calpestato e impigliato nel proprio sangue, a quello sperduto che invocava misericordia che avrei dovuto uccidere. Bah, quando si è in guerra non si dovrebbe avere certi romanticismi. Innalzandomi per proseguire, dico alla vedetta, che è sempre lì intenta, l'attenzione della pattuglia e il sonno. L'altro non mi risponde, sta a vedere che si è bello addormentato, così con la testa sul fucile. Allo scossone che gli do, la testa scivola sul calcio del fucile e la massa ruzzola in avanti, dando di cozzo sullo scudetto. Una pallottola, infilando la feritoia, l'ha colto tra ciglio e ciglio. La morte non deve essere stata comunque che un grande squarcio di luce, spalacandosi subitamente una notte senza fine. Sono guai anche per loro, in quelle tane che assomigliano alle nostre, ammobiliate di morti, con questa artiglieria inviperita che pare un flagello di Dio. Anche oggi una colata di prigionieri qua giù. Povera gente, logora e frusta, consulta il patimento che veniva a noi come una liberazione. Ma all'imbrunire sono stati scorti durante la discesa dai loro che li cercavano, e l'artiglieria nemica ha concentrato su quella manda di bestiame la sua collera. Sono rimasti tutti per la via, sventrati alle granate, poveracci. Anche noi abbiamo avuto a sera la nostra retata. Uno ci ha rimesso la pelle subito da fesso, era un esemplare di uomo primitivo, dal ceffo obliquo, attraversato da un sogghigno come da una ferita che lo turpasse. Mentre attendeva che venisse buio per essere conto giù, adocchiò un nostro soldato ucciso da una fucilata, rimasto lì, contro il parapetto della trincea a braccia aperte, e disse indicandolo col suo smorfia turpe tranquillamente, questo mi. Voleva assicurare che è stato proprio lui ad ucciderlo. E Cucurru, un tipo di sardo che gli era vicino con la baionetta già innestata, si sentì velare gli occhi di sangue, Cristo di Dio, e senza dire una parola, gli ficcò la baionetta al ventre fino all'impugnatura e lo ribaltò sul parapetto, vicino alla sua vittima, come una carcassa sgangherata. Mi capita addosso d'improvviso gridando prigioniero, prigioniero, e rimane con le braccia alzate appena stagliato nel buio come un'apparizione. Nell'attimo di perplessità ho un dubbio, l'agguanto, vedo rilucere sul collo le nostre stellette, è un soldato di un altro reggimento. Chi sei? Gli intimo scuotendolo. Non parla più, sento che vibra sotto la stretta come uno strumento percosso. Chi sei? Ci fissiamo a lungo. Abbiamo compreso di un tratto il suo sgomento dirompe in un singulto infantile. Interrogo, mirito, minaccio inutilmente, bisogna che si acquieti questo pianto che ha in gola perché possa parlare. Signor tenente, non ne potevo più.
Quindi era uno dei nostri,
sì,
che
smarrito.
Pensava di essere arrivato dagli austriaci. Vabbè, ma tanto gli austriaci che erano andati prigionieri per caso e
sì,
li
no,
hanno
ma
uccisi
succedeva
per la
anche
via.
Da, anche da loro, che loro non volevano più, anche perché tanti in mare non erano truppe effettivamente dell'Alta Austria, ma erano come mari ruteni polacchi facenti parte delle, quelle,
sì, beh,
di quell'impero austriaco
di
tutto, e quindi non se la sentivano, come fu per i cecoslovacchi che dopo addirittura combatterono con le truppe italiane sul Piave. Quindi sono le 43.
Quindi abbiamo, vi lasciamo con il prigioniero italiano che ha sbagliato,
esatto,
trincea,
esatto.
Cui.
E quindi appunto noi salutiamo tutti gli ascoltatori a giovedì prossimo, e chiaramente con la nostra sigla, con la loro sigla, anzi Tapum,
una sigla che c'è, e prima o poi troverò la versione, se no ci tocca cantarla, con i dove c'è il versetto, il verso dei Pidocchi, e
non
della fame. Eh sì, c'è una versione con quel verso.
E
però
quindi salutiamo tutti gli ascoltatori, a giovedì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao da 1914. Tanto abbiamo ancora parlato di armi italiane, abbiamo fatto per cui possiamo rimettere quella lì e ciccia, dai, così siamo a posto. Sì, sì, ma io ti seguo a ruota, guarda. Sono speriamo che non mi becchino.
C'era Camillo. C'era Camillo affamato,
poveretto. E anche perché, guarda, gli è successo di tutto anche a Romano oggi. In Italia la salute pubblica non esiste. Quindi si è dovuto fare, da un ragazzo dimesso dall'ospedale oggi, si è dovuto fare tutto il pomeriggio in giro per le farmacie perché non lo hanno.